Lo trovammo a una cinquantina di metri dalla moschea, seduto su uno spiazzo erboso all'interno di un parcheggio. Fayaz si fermò vicino al prato e mi fece scendere. «Devo tornare in albergo», annunciò. «Benissimo, noi verremo a piedi», risposi. «Grazie, signor Fayaz, grazie davvero». «Mi hai fatto prendere un bello spavento», dissi. Mi sedetti accanto a Sorab, mugolando di dolore. Era ipnotizzato dalla moschea. Rimanemmo in silenzio. Io ero appoggiato a un albero e Sorab teneva le gambe piegate, nella sua posizione preferita, con le ginocchia al petto. Ascoltammo il richiamo alla preghiera. Quando la luce del giorno svanì del tutto, si accesero centinaia di lampade. Nel buio la moschea scintillava come un diamante. Illuminava il cielo e il viso di Sorab. «Sei mai stato a Mazar-u Sharif?» chiese con il mento sulle ginocchia. «Molto tempo fa, non ricordo quasi niente. Mio padre mi ci ha portato quando ero piccolo. C'erano anche la mamma e Sasa. Andammo anche alla Moschea Blu per vedere la tomba di Hazrat Ali. Ricordo che fuori dal Masjid c'erano tantissimi piccioni che non avevano paura della gente. Sasa mi diede dei pezzetti di non e io li diedi ai piccioni. Devi sentire molto la mancanza dei tuoi genitori», commentai. Mi chiedevo se avesse visto il talebano trascinarli in strada e ucciderli. «Io incomincio a dimenticare i loro visi», disse Sorab. «È una cosa brutta?» «No», risposi. «È il tempo che ci fa dimenticare». Frugai nella tasca della giacca e trovai la Polaroid di Hassan e Sorab. «Guarda questa», dissi. Portò la foto agli occhi e la inclinò in modo che le luci della moschea la illuminassero. La osservò a lungo. Pensavo che avrebbe pianto, ma non lo fece. Mi restituì la Polaroid. «Tienila, è tua». «Grazie». La osservò ancora a lungo, poi la ripose nella tasca della giacca. Sollevò il viso verso di me e mi guardò dritto negli occhi. Poi si mise a piangere, in silenzio. «Posso chiederti una cosa, Amiroko?» «Naturalmente». «Dio mi...» si interruppe, soffocato dalle lacrime. «Dio mi condannerà all'inferno per quello che ho fatto a quell'uomo». Allungai una mano, ma Sorab si ritrasse. «Nai, no di certo», lo rassicurai. Si sforzava di non piangere. «Papà diceva che è sbagliato far del male anche alle persone cattive, perché loro non sanno comportarsi diversamente e perché a volte diventano buone». «Non sempre, Sorab». Mi guardò con aria interrogativa. «Conosco da molti anni l'uomo che ti ha fatto del male», gli spiegai. «Lui cercò di fare del male anche a me quando avevo la tua età, ma tuo padre mi salvò. Un giorno quell'uomo cattivo fece del male a tuo padre, molto, molto male, e io non fui capace di salvarlo come lui aveva salvato me. Quello che hai fatto a quell'uomo se l'è meritato, anzi, meritava di peggio. Pensi che mio padre sia deluso per come mi sono comportato? Tu mi hai salvato la vita a Kabul. Io so che tuo padre è molto orgoglioso di te per quello che hai fatto». Si coprì il viso con le mani e pianse a lungo, prima di riprendere a parlare. «Mi manca papà, mi manca la mamma», disse con voce rauca. «E mi mancano anche Sasa e Rahim Kam, Sahib. Ma a volte sono felice che non siano... che non ci siano più». «Perché?» Emise un lungo sospiro affannoso. «Sono un sudicio peccatore». «Non sei sudicio, Sorab», dissi. «Facevano delle cose, l'uomo cattivo e gli altri due. Facevano delle cose, a me». «Tu non sei sudicio e non sei un peccatore». Lo presi gentilmente per un braccio e lo attirai a me. «Io non ti farò del male», sussurrai. «Te lo prometto». Sentivo il suo corpicino squassato dai singhiozzi. «C'è una fratellanza tra chi si è nutrito allo stesso seno. Mentre il dolore di quel bambino mi penetrava attraverso la camicia, sentivo che anche tra noi c'era una fratellanza. Ciò che era successo in quella stanza con Asef ci aveva uniti per sempre. Ti piacerebbe vivere in America con me e mia moglie?» Non rispose. Lo lasciai singhiozzare contro il mio petto.